Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua per l'ennesima puntata di Punto Biancorosso, puntata del venerdì, quella ricca, quella che conclude come sempre la settimana dei biancorossi e ci prepara alla partita clou per questa stagione, diciamo clou sotto l'aspetto ovviamente che potrebbe essere quella che tira giù fisicamente la serranda, magari se ci saranno degli incroci come noi speriamo, ma per parlare di questo e di tutto il resto legato alle sorti biancorosse, il venerdì c'è il nostro Ferdinando Vicini.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera è una serata importante, particolare, l'hai detto, domenica l'Anconitana sul campo del Villa Musone, cioè a Recanati.
Al Tubaldi di Recanati
si gioca...
Sai, perché ieri abbiamo parlato, sia ieri che mercoledì, noi abbiamo tentato di rompere le scatole per cercare di far fare la prevendita, ci abbiamo provato. Nessuno può accusarci di non esserci, di non aver tentato.
Noi proponiamo, non disponiamo niente, non abbiamo potere decisionale, però proponiamo.
E purtroppo ci è andata male, non è stato deciso.
Non c'è prevendita. No. Comunque, al Tubaldi si possono comprare i biglietti, sì, è la partita che chiude la stagione se l'Anconitana batte il Villa Musone, senza se e senza ma. Con buona pace per tutti i discorsi che facevamo anche la settimana scorsa circa la classifica e l'eventuale possibilità. Quindi questa sera abbiamo Francesco Nocera in esclusiva ai nostri microfoni, ripeto in esclusiva, e da tanto, come vi abbiamo detto anche nelle settimane scorse, che chiedevamo alla società la possibilità di avere l'allenatore biancorosso ai nostri microfoni, manca da tanto. E quindi ringraziamo, è doveroso, ringraziamo il presidente Stefano Marconi, ringraziamo il responsabile della comunicazione Giuseppe Giannini per aver messo a disposizione di Radio Tua il tecnico, l'allenatore biancorosso Francesco Nocera, che andiamo a sentire per primo. Dopodiché, Stefano, il ritorno di una voce importante, anche questa che ormai è abbastanza... datata, da tanto tempo che non ascoltavamo più, ed è Andrea Marinelli. Ci è sembrato opportuno chiamare questa sera Andrea Marinelli in quanto protagonista delle ultime promozioni dell'Ancona.
Praticamente così come si andrà, come andrà, e ovviamente sarà così con l'Anconitana che sarà promossa nel campionato di eccellenza, ripartiremo da dove è partito Andrea Marinelli con l'Ancona 1905.
Esatto, e questo è il motivo per cui questa sera, anche questo è il motivo per cui questa sera sentiremo Andrea Marinelli. Infine il basket, con le ultime tre giornate del campionato, due per la Luciana Mosconi che dovrà scontare il turno di riposo domenica l'altra, e quindi avremo Alessandro Luini, giovane alla forte della Luciana Mosconi. Direi, Stefano, che
andiamo subito in pubblicità.
In pubblicità.
334 35 20 488 per interagire con noi.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, entriamo nel vivo della puntata odierna ed è un piacere riaverlo qui da noi, non so neanche quanto tempo è passato, ma è un piacere veramente grande dare la voce al mister dell'Anconitana, colui che firmerà il passaggio nel campionato di eccellenza, a mister Francesco Nocera. Bentornato mister.
Buonasera a tutti.
Buonasera Francesco, facciamo tutti gli scongiuri del caso, naturalmente, visto quello che ha appena detto Stefano.
Se non è questa la prossima, tanto ci andiamo, cioè, ragazzi, porca miseria.
Intanto grazie per essere con noi, è da parecchio tempo insomma che volevamo averti ai nostri microfoni, perché a parte il piacere personale di averti qui, ma i nostri ascoltatori ce lo chiedono, i tifosi ce lo chiedono. Il mister è qua, quindi avremo sicuramente anche messaggi con domande dai nostri ascoltatori. Francesco, partiamo da, non si può non partire dalla gara. Domenica è la partita più importante, questa è la vigilia più importante della stagione. La gara del Tubaldi col Villa Musone vale 3 punti, quei 3 punti valgono il salto di categoria senza se e senza ma e senza aspettare ancora. Come l'avete vissuta questa settimana?
Lavorando come al solito, però sapendo che una vittoria domenica ci fa finalmente poter festeggiare una domenica, ecco, anche se poi mercoledì abbiamo un'altra partita, però ci possiamo un attimo rilassare, perché in questo campionato, cosa che non abbiamo mai fatto, come finiva la partita, il tempo di festeggiare con i nostri tifosi, già pensavamo alla prossima, perché sapevamo che ogni domenica dovevamo vincere, perché c'eravamo una squadra al nostro stesso livello che faceva altrettanto.
Sì, ecco, il rischio in questi casi è quello del braccetto del tennista, no? che arriva sul 40-0, poi deve fare quel punto che gli serve per chiudere la partita e insomma, no? È sempre un po' più psicologicamente delicato. Avete preparato qualcosa di particolare? Ne avete parlato? Avete analizzato questo aspetto psicologico?
Ma sicuramente è una partita che ha un sapore diverso rispetto alle altre, perché ti ho detto, nel momento in cui la vinci sai che ormai hai ottenuto qualcosa, però l'abbiamo preparata allo stesso modo, giocatori esperti che trasmettono a quelli meno esperti l'importanza della gara, e la dobbiamo interpretare subito dall'inizio, perché incontriamo una squadra che si deve salvare e sappiamo, come ho sempre detto, che nel girone di ritorno è molto più difficile fare punti che il girone d'andata, incontriamo squadre dove non arrivano con la tecnica e col palleggio, arrivano con la cattiveria agonistica, quindi ci dobbiamo preparare a ciò, ma siamo già pronti da un bel po' a fare questi tipi di partite, quindi siamo pronti.
Sì, tra l'altro il Villa Musone all'andata ci diede filo da torcere, mi sembra che alla fine avete vinto 1-0, se non ricordo male, e fu una partita piuttosto complicata.
Il Villa Musone è una squadra che ha qualche giocatore che mette in difficoltà parecchie squadre, lo sappiamo, però diciamo che è un po' dappertutto dove andiamo, c'è sempre qualcosa da stare attenti, l'importante è che interpretiamo la partita con la mentalità giusta dal primo secondo.
Torna Iachetta dalla squalifica, c'è qualche assente?
Ma per il momento ho tutti disponibili, dobbiamo fare un test domani mattina per vedere se Juninho rientra dall'infortunio che ha avuto a Santa Veneranda, per il resto niente di nuovo.
Potrebbe tornare a partire dalla panchina Juninho, Venturim?
Quantomeno se mi dà la disponibilità domani alla rifinitura valuteremo con lo staff se può venire quantomeno in panchina.
Grosso modo si va verso la conferma dell'11 di domenica di partenza, dico io, dell'11 di domenica scorsa.
Ma io domani devo ancora fare la rifinitura, decido sempre all'ultimo momento, però i giocatori lo sanno, questo ormai siamo già collaudati da un bel po' di partite, decido all'ultimo secondo in base alle condizioni, anche all'ultimo allenamento, però più o meno i giocatori sono questi qua, un in più, un in meno, devo valutare alcune cose, ma soprattutto alcune condizioni fisiche dovute anche alla settimana di allenamento che abbiamo avuto, qualcuno ha preso qualche botta, devo valutare un po' di cose.
Invece dalla partita di domenica scorsa mi pare che non fossero usciti acciaccati o comunque particolari problemi fisici.
No, da domenica scorsa no, in settimana c'è stato qualche problema, abbiamo Visciano da valutare domani mattina alla rifinitura, giovedì ha subito un colpo, non dovrebbe essere nulla di grave, però valutiamo domani mattina, quindi andiamo tutti in preallarmi e poi, ma comunque indipendentemente da chi scende in campo domenica abbiamo una partita da affrontare con la mentalità giusta, perché vogliamo chiudere subito il discorso che ci portiamo avanti dalla prima partita di campionato.
Intanto i messaggi arrivano, ma grosso modo sono tutti, più che non ci sono più che domande, sono incitamenti. C'è Gianluca che dice: forza mister, domenica diamo il massimo e lasciamo questa categoria. Andrea AN che dice: grazie del lavoro che stai facendo con noi, ti stimo, per me sei un professionista e un signore, un abbraccio e chiudiamo tutto domenica. Poi abbiamo Giacomo Franchini: dai mister, ultimo sforzo e andiamo via da sta categoria che non ci appartiene, crediamoci. Qualcuno ci ricorda che all'andata vincemmo 1-0 e Lori parò un rigore nel secondo tempo. Qualche altro fa la formazione, dice: a centrocampo Iachetta, Marengo e Visciano, oppure confermato il centrocampo con Pucci, Marengo e Visciano che garantiscono più copertura, perché poi lo diciamo anche domenica, Pucci indubbiamente a centrocampo fa un po' quadrare certi equilibri. Poi Fiorella che dice per tornare in categoria ci voleva il presidente? Non so come interpretarla, forse si riferisce a
forse alla tirata di orecchie,
di Fiorella, ma ricordiamo però che i punti erano sempre 6 quelli di vantaggio dopo la Vigor. Dorico che dice: mister, in campo eri un leone, nello spogliatoio come mister hai sempre ruggito oppure, ecco, allora questa magari è una domanda alla quale potresti rispondere, cioè da allenatore applichi quella stessa vigoria che c'era da calciatore, oppure occorre magari anche essere più diplomatici?
Ma purtroppo da allenatore devi usare più la testa, perché hai tante teste da valutare, da giostrare e da usare nei momenti in cui ti servono per centrare l'obiettivo, quindi devi usare molto più la testa. Da calciatore era molto più facile perché mi concentravo solo su me stesso e facevo la prestazione come tutte le partite. Ricordo ancora la centesima partita che ho fatto, mi fecero uno striscione, c'ho ancora la targa che rispecchia in pieno quello che ero io. Quindi
Olione.
Dicevano che era la partita con l'Ascoli, capitò la centesima partita e scrivevano sulla targa la curva Nod, che la partita con l'Ascoli era una partita normale per me, perché ogni partita la interpretavo come un derby, ero così da calciatore, mentre invece da allenatore è normale che devi usare più la testa, hai tante personalità diverse di calciatori, li devi mettere tutte insieme, devi valutare con chi puoi fare un certo tipo di atteggiamento, con chi un po' di meno. L'importante è che tu centri l'obiettivo, vai sempre sulla stessa strada e devi portare tutte queste teste in unità di intenti a centrare l'obiettivo, ed è una cosa molto più difficile che fare il calciatore, secondo me.
Sì, sì, devi pensare per tanti e non solo per te, insomma, sì. Questa è la complicazione, andare, cercare di coordinare e di motivare tutti non è sempre facile. Poi anche c'è chi gioca, chi non gioca, insomma è complicato, ma anche soprattutto poi l'aspetto motivazionale, che è quello che spesso fa la differenza. Arriva un altro messaggio, questo da Christian: che c'è di vero sulla voce che il prossimo anno potresti allenare la Maceratese?
Ma proprio l'ho già smentita categoricamente, non c'è nessuna voce, non so chi l'ha messa in giro. Proprio sì, a Macerata ho passato degli anni bellissimi, ho vinto un campionato d'eccellenza, abbiamo fatto il playoff in Serie B da secondo, terzo, non mi ricordo, ma fa parte del passato. A me adesso interessa solo ed esclusivamente l'Anconitana, e già da domenica a centrare il primo obiettivo e poi pensiamo al secondo, che è importante come il primo. Per me sono tutti importanti, quindi la mia testa adesso è solo esclusivamente per l'Anconitana, quindi sono solo voci che non so chi è che fa girare.
E poi scommetto che se potessi scegliere tu, il campionato di eccellenza lo vorresti vincere un'altra volta, ma sulla panchina dell'Ancona, o sbaglio?
Questo sicuramente, senza nessuna ombra di dubbio.
Dunque, parlavi di obiettivi, veramente ne avete tre in questo mese. Oggi è il 5 di aprile, fino al 5 di maggio c'è domenica la partita che appunto può valere la promozione in eccellenza. Poi c'è la finale della Coppa all'Elvia Recina il giorno domenica 14, e poi il 5 maggio dovrebbe essere, se non sbaglio, la finale regionale del campionato di promozione, no? Fra le vincenti dei due gironi. Quindi insomma, un mese intenso.
Un mese molto importante, soprattutto la prossima settimana, perciò ci terrei tanto a chiudere il discorso domenica, perché così la partita di mercoledì posso far riposare qualche giocatore importante in vista della partita di domenica a Macerata. Quindi è molto importante la partita domenica, non solo per chiudere il campionato, ma anche per affrontare la partita di mercoledì con più tranquillità. Ecco, questo. Quindi abbiamo una
sarebbe importante, no? Poter attuare un turnover un po' più ampio, far respirare giocatori che hanno magari giocato di più e presentarsi a domenica 14 nelle migliori condizioni a quella finale che abbiamo sentito spesso anche il presidente dire che ci tiene.
No, ma io ho sempre detto, sono obiettivi che ci ho sempre tenuto, anche se durante le partite di Coppa, magari anche l'ultima partita che abbiamo fatto nella semifinale dove avevamo vinto 3-1 in casa, ma lì contro di noi hanno messo la squadra titolare, parlo del Candiano, ho dovuto purtroppo tra virgolette sacrificare un giocatore come Rubale, che in quella partita ha avuto un risentimento muscolare e poi a Senigale l'ho portato in panchina, però sapevo che era una gara difficile, però noi ci abbiamo sempre tenuto a centrare la finale, perché sappiamo che ad Ancona bisogna lottare su tutti i fronti. La rosa che abbiamo, che la società ha allestito, e anche per queste cose qui, e quindi siamo pronti a tutto.
Senti Francesco, come la vedi però questa storia del campionato, cioè che proprio nelle partite finali, ripeto, sperando che il discorso non ci riguardi più, però comunque si tratta della penultima giornata di campionato, e si gioca di mercoledì. A me è sembrata, essendo campionati dilettanti, fra l'altro dilettantistici, a me è sembrata veramente una decisione improvvida questa.
Ma sono d'accordo con te, Fernando, proprio impropria, però purtroppo adesso c'è. Io quando vedo che ci sono poi queste decisioni lascio perdere e subito mi organizzo mentalmente a preparare le partite, come ti ho detto prima, spero di chiudere il tutto domenica con un'ottima prestazione, una convinzione, poi poter affrontare la partita di mercoledì con più tranquillità in vista della finale, però ormai hanno deciso così e anche se non sono d'accordo bisogna farle queste partite.
Bisogna farle. Tra l'altro poi si giocherebbe l'ultima di giovedì 25 aprile, che è sempre festa. Sì. Devo chiedere scusa a Fiorella e rileggere il suo messaggio perché non era categoria ma era carreggiata, adesso si capisce, colpa mia Fiorella, mi scuso e lo rileggo a beneficio degli ascoltatori. Per tornare in carreggiata ci voleva il presidente, questa era la domanda di Fiorella, alla quale comunque mi pare che tu hai risposto. C'è poi Gianni Red Bull, nostro fedelissimo ascoltatore, che dice: no, c'era. Io non sono tanto sicuro che la Vigor vinca a Filottrano, quindi secondo me anche con un pareggio stiamo in eccellenza. Discorso un po' pericoloso, Francesco.
Ma siccome giocano un'ora dopo di noi, non è che possiamo stare a pensare a quello che fa la Vigor. Noi dobbiamo interpretare la partita dal primo secondo come abbiamo sempre fatto. Poi se alla fine della partita gli avversari sono bravi che ci impongono un pareggio, allora sarà accettato, ma noi dal primo secondo dobbiamo cercare di chiudere la partita, perché non possiamo sperare che la Vigor non vinca a Filotrano. Dobbiamo cercare subito di far nostra la gara, non sarà facile, lo ripeto, perché Villa Musone si deve salvare, una partita importantissima contro di noi, quindi sarà un'altra battaglia da vincere.
Sì, Joe ci scrive: mister, quanto ti hanno fatto male le critiche ricevute dopo alcune brutte prestazioni nonostante la percentuale di partite vinte nel corso del campionato?
Fa parte del gioco, è normale che piacere non fanno, però io l'ho usato, come ho detto in precedenza, come stimolo per fare sempre di meglio. Si può sempre migliorare, però per il mio modo di vedere calcio, come l'ho detto in precedenza, nel girone di ritorno è molto più difficile del girone di andata per fare certi tipi di prestazione, e penso che i punti di vantaggio che noi abbiamo dalla Vigor li abbiamo ottenuti con delle partite su un campi brutti. Mi ricordo quello di Cagli, mi ricordo altri campi contro il Barbara, dove la mia squadra, che era abituata a determinati tipi magari di gioco, ha lasciato subito il fioretto e è sceso in campo con la sciabola per ottenere i tre punti. Penso che questi 8 punti di differenza tra noi e la Vigor sia stato proprio in questa mentalità che abbiamo avuto.
E tra l'altro dicevamo anche che il campionato, così come si è svolto, è veramente un campionato, un girone di promozione anomalo, perché i punti che hanno in classifica sia l'Anconitana ma anche la Vigor sono veramente tanti. Io adesso non ricordo esattamente il punteggio con cui è stato vinto il campionato l'anno scorso, ma credo che sia un punteggio al di sotto ampiamente insomma dei 72 punti dell'Anconitana, benché manchino ancora 3 gare da disputare. Quindi questo è stato veramente un campionato molto tirato, e la presenza della Vigor è stata da stimolo, no? Altrimenti magari anche tecnicamente i contenuti del campionato sarebbero stati sviliti, perché io credo che l'Anconitana l'avrebbe vinto con 2 mesi di anticipo se non ci fosse stata la Vigor.
Ma sicuramente la Vigor ci ha sempre creduto, perché l'ha fatto capire nel momento in cui a dicembre ha fatto quegli acquisti mirati per cercare di puntare quantomeno a darci fastidio fino alla fine, cosa che...
Beh, ma poi loro hanno l'obiettivo di fare il salto di categoria pure conservando il secondo posto, no?
Secondo posto evitando i playoff, che è una squadra di tutto rispetto, ma io l'anno scorso ci sono stato un po' abituato, perché c'avevo il Val di Chienti quando stavo a Cittanova, una squadra che ho avuto a 2 punti, a 4 punti per tutto fino alla fine del campionato. Per cui, tra virgolette, ero un po' avvantaggiato rispetto agli altri che non erano abituati. Sono stato abituato a questo e sapevo che e andare a fare la partita a Senigallia con la possibilità di poterla anche perdere, perché è una squadra che ha fatto vedere il suo valore, era un grosso vantaggio. Quindi diciamo che i punti di vantaggio che abbiamo messi, gli 11 punti che poi sono diventati 8 col pareggio che abbiamo fatto, diciamo che la partita un pochettino anomala è stato il pareggio che abbiamo fatto con la Laurentina, perché con il Senigallia potevamo vincere, pareggiare, alla fine abbiamo perso perché è una squadra che sta al nostro stesso livello, l'aveva già dimostrato all'andata, per cui sapevo che in quei mesi tra gennaio e febbraio dovevamo mettere quanti più punti da parte, perché poi nel finale facevano la differenza.
Quindi Francesco, diciamo la verità, la partita veramente sbagliata è stata quella di appunto con la Laurentina in trasferta.
Sì, diciamo che l'abbiamo presa con troppa tranquillità quella partita. Eravamo troppo
nella convinzione che prima o poi in qualche maniera il gol sarebbe arrivato.
Sì, è stata presa con troppa tranquillità e invece il gol non è arrivato e abbiamo pareggiato. E poi abbiamo visto che è una squadra che quando si difende con 10 persone sotto la linea della palla ha dato fastidio anche al Senigallia. Quindi era una partita, come l'ho detto in precedenza, bisogna affrontare tutte le partite con la mentalità da battaglia dal primo secondo, perché nei momenti in cui poi l'affronti con una tranquillità è sempre difficile riprendere quel tipo di convinzione che io voglio che la mia squadra ci abbia.
Eh sì, non c'è un pulsante che lo schiacci e si accende la luce quando parti male, insomma, chi ha giocato al calcio lo sa, non sono cose automatiche, gli avversari cominciano ad acquistare morale, a caricarsi e vedono la possibilità di un risultato di prestigio e poi tutto si complica, no?
Sì, ti ripeto, è stato un campionato abbastanza stressante, ti ripeto, io sono abituato perché l'anno scorso il Val di Chienti ce l'ho avuto sempre alle calcagna e ho sempre detto pure l'anno scorso che il Val di Chienti è una squadra a livello della Città Novese, tant'è che l'ha dimostrato nel campionato di promozione che è prima. Quindi così è stato il Senigallia, una squadra di assoluta qualità, la differenza però purtroppo fino a questo momento c'è e dovrà rimanere fino alla fine, perché abbiamo fatto qualcosina in più di loro e quindi ce lo teniamo stretto e voglio che sicuramente domenica interpretiamo la partita dal primo secondo, perché ripeto non è una partita facile, perché Villa Musone si deve salvare e quindi metteranno molta aggressività, molta cattiveria agonistica come è già successo in altre partite.
Bene, e i messaggi qui piovono anche da fuori regione, anche da Roma, salutiamo Ludovica che era in ascolto e c'è Dorico che ti dice, mister, ti dà due consigli, dice mister perché non metti Iachetta alla destra col piede invertito può tirare in porta, e poi dice per caricare la squadra devi pensare che nella squadra avversaria giocano 11 Aruta, sì però in campo vanno i giocatori che secondo me Aruta nemmeno lo conoscono.
Sicuramente no, il discorso di Iachetta è una giusta soluzione che tra virgolette in alcune situazioni già stiamo valutando in allenamento. Per quanto riguarda il discorso di Aruta, sono purtroppo adesso in campo non ci vado più, a volte cerco di trasmettere ai miei giocatori che in qualche partita l'hanno anche dimostrato, perché se è una cosa che non è mai mancata a questa squadra penso sia stato il carattere e il cuore.
Ecco, tra l'altro abbiamo recuperato la classifica del campionato di promozione dello scorso anno. Porto Recanati vinse con 57 punti, seconda arrivò la Filottranese con 51, quindi praticamente sia l'Anconitana ma anche la Vigor Senigallia avrebbero trionfato l'anno scorso, da tempo. Abbiamo altri messaggi ancora, li avevo visti, ecco, Alessandro Mangoni, professionista capace e uomo serio, mai una parola fuori posto. Anche se io su qualche sua scelta non sono d'accordo, ma questo è il calcio, io sono un tifoso, lui è il mister. Questo lo dice Alessandro Mangoni. Poi
dimmi. Saluto.
Bene. E poi Andrea, a mister Nocera si deve solo dire grazie, chi lo critica di calcio se ne intende ben poco, guardate il suo curriculum. È un plebiscito, non ce li siamo scelti questi messaggi, io li leggo così come arrivano. Max Serenelli, due pareggi e una sconfitta, come si fa a criticarlo? I pareggi sono tre, mi pare, per la precisione. Per il Titi Caca, il Titi Ciaca, guardate la Lega, forse il Tiki Taka voleva dire, comunque sì, guardate la Liga, cioè della serie, forse lo spettacolo non è difficile vederlo in promozione. Sì, anche Gianni ci ricorda che il Porto Granati vinse il girone con 57 punti, l'abbiamo appena detto, e 9 punti di distacco dal Sassogenga, insomma. Quindi diciamo che abbiamo anche imbroccato un anno particolare, no? in questa stagione in promozione.
Sì, sì, ti ripeto, purtroppo magari il Vigor Senigallia sarà dietro, proprio adesso doveva capitare una squadra come l'Anconitana. Loro secondo me ci hanno sempre creduto, soprattutto della partita di andata che pareggiarono al Conero. È una squadra quadrata di categoria con buoni giocatori di qualità. Noi abbiamo qualcosina in più secondo me a livello di talento, e poi abbiamo fatto vedere che quando non ci siamo arrivati col talento e con la tecnica ci abbiamo messo cuore e determinazione e carattere, e siamo venuti fuori con questi punti che abbiamo oggi, e sono tutti meritati e voluti da una squadra che sapeva l'importanza che si ha di indossare la maglia dell'Ancona, e gliel'ho sempre fatto capire anche io, avendo vissuto 6 anni da calciatore qui.
David Maldonado, che dal cognome non è appunto dall'Argentina, da Buenos Aires, ci ascolta da Buenos Aires, dice mister un grande, 2 punti esclamativi, quindi nessuna domanda, questa arriva da oltreoceano, dall'Argentina, sarà amico tuo Maldonado. E comunque veramente tanti tanti messaggi, ci fa molto piacere questo, ci fa anche piacere magari che questi messaggi positivi trasmettano ulteriore carica e fiducia a mister. Perché poi i tifosi vi hanno sempre supportato, non c'è stata mai contestazione.
Ma diciamo che la curva ci è sempre stato accesa, ci ha sempre incitato dal primo secondo, anche quando eravamo sotto di un gol in partite difficili in casa con Valfoglia, con Osimano, con Loreti, ci hanno sempre sostenuto fino alla fine. Forse questo è stata sempre la nostra marcia in più. Poi abbiamo una società che la ringrazio, perché mi ha messo a disposizione una rosa dove io posso, a volte avendo anche dei problemi, perché a volte quando lasci dei giocatori magari importanti in panchina non è facile, quindi ci sono dei malumori, però siamo riusciti a gestire una certa situazione, ed è questo che ha fatto sì che l'Anconitana sta con questi punti di vantaggio contro una signor squadra come la Vigor.
Ecco, visto che non c'era stata più occasione, mi riallaccio al tuo discorso sui giocatori importanti in panchina, e ti faccio una domanda ad aprile, per quello che può valere, ma è solo per capire, perché anche molti tifosi nelle settimane scorse mi facevano questa domanda. Ma uno come Proesmans, tu l'avresti tenuto oppure alla fine... insomma era necessario che andasse via?
Ma sono giocatori che volevano giocare, io non potevo dare la certezza a nessuno, non potevo dare la certezza di essere titolare, e questo ringrazio la società che mi è sempre stata d'appoggio sotto questo aspetto, perché io col presidente dal primo giorno abbiamo avuto la stessa idea di costruire una rosa che poteva far fronte a tante problematiche tra infortuni e squalifiche e lottare su più fronti, per cui se un giocatore chiedeva di giocare, avere la tranquillità di poter giocare titolare, io questa era una cosa che non potevo dargli.
Giusto, quindi alla fine separarsi, perché insomma era diversa la visione di Proesmans, mi pare di capire. Lui voleva giocare.
Sì, era un giocatore che magari voleva avere più spazio, più tranquillità per giocare, però ti ripeto. Giocare in promozione con l'Anconitana non è la stessa cosa di altre società, bisognava avere l'intelligenza di capire questo e mettersi a disposizione del gruppo come hanno fatto tanti altri calciatori, e quindi il merito è di tutti se l'Anconitana, di tutti i calciatori, se l'Anconitana ha questi punti di vantaggio rispetto, ripeto, a una signora squadra come la Vigor.
Non ti chiedo i nomi, ma guardando a 3 giornate dalla fine, facendo un po' un bilancio, i giocatori che hai a disposizione hanno tutti dato il massimo, quello almeno hanno mostrato il potenziale che avevano, oppure pensi che più di qualcuno potesse o possa comunque dare di più?
Ma sicuramente c'è sempre da migliorare, qualche giocatore, io l'ho detto anche di persona, hanno delle qualità sia fisiche che tecniche, secondo me possono fare molto di più di quello che magari hanno dimostrato in questo campionato, quindi gli può servire anche da consiglio per un futuro loro.
Chiudiamo con una domanda che non posso non farti, vista appunto anche quelle che sono arrivate dai tifosi. Con la società come sono i rapporti col presidente Marconi, con gli altri dirigenti?
Ma i rapporti normalissimi, con i dirigenti sono a contatto tutta la settimana, ottimi, sia col team manager Costantinelli, tranquilli, valutiamo tutte, giorno per giorno, tutte le situazioni, le problematiche che ci sono da mettere a posto, quindi diciamo un rapporto normale di unità di intenti per centrare l'obiettivo, perché c'è una certa professionalità e diciamo intelligenza nel capire che la cosa più importante è che l'Anconitana lasci queste categorie.
Benissimo. Francesco, ti ringraziamo per la disponibilità e per le risposte che ci hai fornito. Abbiamo un'ultimissima domanda di Alessandro Mangoni, che dice: mister, di questa rosa quanti sono pronti per un campionato da protagonista in eccellenza?
C'è da valutare tante cose, perché un campionato d'eccellenza ad Ancona, ripeto, non è la stessa cosa che farlo in un'altra società, quindi ci sono tante cose da valutare, però ci sono nella rosa attuale tanti giocatori che potrebbero far parte del prossimo campionato dell'Anconitana sicuramente.
Grazie Francesco, in bocca al lupo per domenica e ci
grazie,
vediamo
saluto,
domenica.
Saluto a tutti i tifosi che mi hanno scritto, grazie a tutti e niente.
Beh, un bel riscontro insomma dalla tifoseria, no? Poi servono queste.
Sì. Ma sempre piacere.
Benissimo, grazie.
Buonasera a tutti.
Grazie Francesco.
Buonasera.
Lasciamo mister Francesco Nocera, lo ringraziamo per essere stato con noi.
Sì, abbiamo due messaggi. Allora, Gianni estremis, che mi dice: ma vicini siete stati voi giornalisti che avete criticato duramente il mister, il più scatenato Papili, non date la colpa ai tifosi. No, ma non abbiamo dato nessuna colpa e credo che non ci siano colpe da attribuire. Credo che il compito del giornalista sia quello di valutare quello che c'è, raccontare quando c'è da raccontare, esprimere delle opinioni, quindi quando c'era da criticare credo che era giusto criticare, quando invece si è ritenuto o comunque si è visto che la squadra si esprimeva bene, siamo stati anche poi ognuno parla per sé, ma siamo stati anche prodighi di elogi. Io credo che complessivamente il giudizio complessivamente sull'operato della squadra sia positivo, perché poi lo dicono i numeri, rapportato alla categoria i numeri dicono che questa squadra ha vinto tutte le partite tranne 4, una sconfitta e 3 pareggi, quindi sicuramente i risultati sono dalla parte di Nocera e dei suoi giocatori. Per quanto riguarda lo spettacolo, abbiamo detto un girone di andata in cui la squadra si esprimeva meglio, girone di ritorno durante il quale sono arrivate vittorie più stentate, nel quale abbiamo visto squadre giocare in modo diverso. Lo sapevamo che il campionato sarebbe cambiato, lo ha ricordato anche Nocera adesso, ma l'abbiamo detto tante volte, e quindi ci sono stati degli imbarazzi, delle difficoltà. Molte prestazioni, a mio modo di vedere, non sono state all'altezza del potenziale per vari motivi, e non che la colpa sia sempre solo dell'allenatore, ma sostanzialmente l'obiettivo è stato raggiunto. Io credo che domenica, voglio essere con quello che diceva Stefano, domenica il discorso al 99% sarà chiuso, poi toccherà alla società a quel punto fare tutte le valutazioni del caso per allestire l'organico competitivo, come il presidente Marconi ha sempre detto che è assicurato che farà, per competere nel prossimo campionato di eccellenza, che è un altro campionato, lo ha detto Nocera, lo ripeto io, sicuramente è un altro campionato, sicuramente occorre un organico diverso, e la stagione in corso sarà servita sicuramente per valutare le caratteristiche e le qualità dei calciatori che erano in rosa, questo sia a Nocera che alla società. Credo che si metteranno intorno a un tavolo e tutto questo sarà oggetto di valutazione, quindi non è che c'è da dare colpe o c'è da da distribuire medaglie. E ognuno ha un suo ruolo, lo esercita, i tifosi fanno i tifosi, i giornalisti fanno i giornalisti, e gli allenatori fanno gli allenatori, i dirigenti i dirigenti, ognuno si prende le sue responsabilità. Fiorella ci aveva ancora chiesto, mi dispiace che non c'era andato via, come mai per tanto tempo hai lasciato fuori Marengo, però insomma nelle ultime partite Marengo sta giocando con continuità. Io sono d'accordo con Fiorella, Marengo è un giocatore in questa, tatticamente in questa squadra che ha una sua importanza. Gianni Red Bull ancora, il nostro destino non è nelle mani della Vigor, è solo nelle nostre mani. No, questo è un vecchio messaggio di Gianni, vabbè, comunque vale anche oggi, perché se, l'abbiamo detto, se l'Anconitana vince avrebbe chiuso ogni discorso. Questa è bellissima, ci fa ridere Gianni, e ci scrive: se c'era Fedeli vi toglieva la credito stampa. In sala stampa, secondo me anche in tribuna stampa. Vabbè, però con Fedeli c'è un buon rapporto. Dorico dice: però sul rapporto con la dirigenza non mi pare che abbia risposto, riferito a Nocera. Comprensibile, ad ogni modo mi è sembrato un po' moscetto, ma insomma credo che le cose che doveva dire l'ha detto. Lorenzo ancora, Lorenzo ci chiede se domenica il settore è scoperto.
Dovrebbe essere coperto.
Dovrebbe essere coperto, quello riservato ai tifosi dorici. Bene, direi che è ora della
con la pubblicità
e subito dopo Andrea Marinelli.
Punto bianco rosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto bianco rosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, qualche istante di base, non vi arrabbiate. 334 35 20 488, l'aveva detto Ferdinando Vicini, dopo il mister dell'Anconitana, Francesco Nocera, si fa un salto indietro perché questo è il presidente che ritroviamo con piacere, ma intanto è il presidente che si è caricato sulle spalle l'Ancona 1905 nel campionato di eccellenza, dopo aver guidato per un lungo periodo il suo Piano San Lazzaro. È ovvio che è con noi Andrea Marinelli. Bentornato Andrea.
Buonasera Andrea.
Buonasera Ferdinando, buonasera a tutti.
È veramente un piacere averti qui Andrea dopo parecchio tempo, e noi abbiamo colto l'occasione perché come sai bene domenica l'Anconitana si gioca la partita che con i tre punti le consegnerebbe la promozione in eccellenza, e cioè il ritorno a chiusura di un cerchio un po' ampio e anche travagliato, a chiusura di un cerchio con la squadra che torna nella categoria dove la trovasti tu.
Beh sì, direi proprio di sì. Insomma, queste categorie io le ho masticate per anni, dalla prima categoria quando ho preso il Piano San Lazzaro, promozione, poi eccellenza e poi il balzo con l'Ancona Calcio. E quindi sì, penso che per la mia esperienza, quello che sarà il prossimo campionato, penso che si comincerà a fare veramente sul serio, perché è un campionato secondo me totalmente diverso da quello della promozione e servirà una concentrazione, una struttura, un'organizzazione un po' diversa da quello che è stato forse in questi due primi anni, che insomma il livello dei campionati è leggermente più basso, ecco. Però dall'eccellenza penso che si comincerà a fare sul serio.
Quindi secondo te il gradino fra la promozione e l'eccellenza è un gradino abbastanza alto?
Ma penso proprio di sì, soprattutto in questi anni un po' anche di crisi economica. Secondo me si è fatto un divario anche più importante, più tra promozione ed eccellenza. Lo vedo così, anche osservando un po' i giocatori che frequentano le due categorie, vedo che insomma in promozione ce ne sono pochi di nomi. Io vinsi il campionato di promozione con una squadra di penso l'80% di giocatori che venivano dall'eccellenza.
Con il Piano, ricordiamo, no?
Sì, con il Piano. Avevo un attaccante, Guglielmo Baldini, che veniva dalla Serie C, insomma da campionati di professionismo. Avevo a centrocampo i fratelli Diamanti e Maccarone. Avevo dei giocatori che avevano fatto insomma categorie eccellenza, Serie D. Insomma, era un livello un po' più elevato, penso, la promozione quella che feci io. Mentre l'eccellenza vedo tutt'oggi, perché avendo il mister Tasso che allena Fabriano, di cui insomma sono spesso in contatto, e, insomma è un campionato importante, competitivo, perché vedo che per esempio Fabriano Cerreto, che ha fatto una squadra molto competitiva, eppure non riesce a vincere il campionato, ecco.
Sì, quindi se c'è da dare un consiglio, diciamo, per affrontare bene l'eccellenza, che cosa ti sentiresti di dire a Stefano Marconi?
Che deve fare uno squadrone, non c'è niente da fare, deve fare uno squadrone con tanti elementi che scendono dalla Serie D e qualche elemento anche dalla Lega Pro. Noi in eccellenza, non so se ti ricordi, prendemmo Tedoldi, Ruffini, sì. Pesaresi, Malavenda,
Cremona,
i giocatori.
Cremona.
Sì, insomma, Cremona.
No, lo dico Cremona squadra, perché Cremona lo vedo giocare, Ionni, adesso no perché sei infortunato.
Ionni, Calambai, sì. Insomma, ne avevamo dopo a Calambai, beh, poi diciamo fu ceduto a novembre, però tutti i giocatori che Serie D, Lega Pro, ecco, questo è il discorso.
Sì, poi quindi quella squadra era veramente forte. Io ricordo anche la finale di Coppa Italia a Roma, dove non ci fu partita, no? E lì ci confrontavamo con una squadra insomma, era arrivata in finale una squadra che veniva considerata forte, veniva dal Lazio, insomma, anche lì ci sono tanti ex giocatori che scendevano di categoria.
Un certo Genchi, insomma, che insomma, ce n'erano dei giocatori quell'anno lì, insomma, presi a bizzeffe, una rosa penso di una trentina di giocatori, se non vado errato, avevamo dato a disposizione a mister Lelli.
Sì, Genchi. Quindi mi sembra che arrivò prima di Natale, a dicembre.
Sì, esatto. E fece la differenza, oltretutto.
Sì, segnò subito, tra l'altro, pareggiamo, sì. Mi sembra 1-1 e segnò proprio Genchi. Beh, certo, Genchi poi sono giocatori che poi sono tornati a giocare in Serie C, hanno anche segnato parecchio. Ripeto, Cremona è a fermo, adesso è infortunato, ma ha giocato l'anno scorso, era quasi
abbiamo titolare. Vinto il campionato l'ultima giornata in quel di fermo all'ultimo secondo,
sì.
Quindi voglio dire non è stata una passeggiata, oltretutto, quindi
sì, pur essendoci garantito la promozione con la vittoria nella Coppa, però sì. Certo, fu un campionato tirato, c'era la Fermana e non era
il Tolentino di Melchiorri,
attenzione, Melchiorri, esatto. Giocatore che insomma poi
non lo so.
abbiamo visto che tipo di giocatore è, insomma, perché giocatore di Serie A. Andrea, le domande che arrivano dai tifosi, i messaggi sono tanti, c'è qualcuno che dice, ci chiede Cristian, Andrea, saresti pronto ad affiancare Marconi in futuro anche solo con una sponsorizzazione?
Ma io col calcio ho chiuso, purtroppo. Onestamente, se devo essere sincero, dico di no.
E poi Content ci scrive: Andrea, onestamente non mi riesco a capacitare come sia stato possibile che investiti centinaia di migliaia di euro al centro sportivo delle terre di Maluk, soltanto pochi mesi dopo hai abbandonato in Serie C, quando con un ulteriore sforzo si poteva raggiungere la Serie B e magari iniziare a pensare anche a far cassa e con conti in attivo, cosa possibile solo in Serie A e in Serie B. Un saluto da Gigio.
Questo l'abbiamo detto tante volte, ne parlo tuttora con Sandro Marcaccio che lavora in azienda con me. Se ci fossero state le condizioni di poter proseguire, nel giro di un paio d'anni l'Ancona sarebbe andata in Serie B e sicuramente poteva anche fare con Sandro Marcaccio anche il salto che ha fatto alla spalla poi in Serie A, perché secondo me c'erano a livello societario la forza economica, anche imprenditori che stavano vicino a me, importanti, che potevano insomma garantire questa scalata. Purtroppo le cose le sapete, quindi è successo così perché insomma non c'erano le condizioni per poter fare calcio come intendevo io.
Gianni Red Bull ci dice: Andrea, sei stato il presidente più grande che abbiamo avuto, hai fatto un solo errore, hai dato fiducia a un manipolo di gente sprovveduta e inaffidabile. Forse si riferisce, credo, sicuramente a Sosteniamolo Ancora.
Sì, quello sì, è sottinteso. Quelle cose che quando sei lì devi fare, perché tanto, torno a ripetere, imprenditori seri che pur lasciando la società con i conti a posto che potevano prendere la società, non ce n'erano, e mi sembra che poi anche dopo che è entrata Sosteniamo l'Ancona, per chi hanno dato in mano la società poi loro stessi, dati i personaggi, si è visto che personaggi che ci sono nel mondo del
infatti
calcio, che erano gli stessi poi che quando avevo deciso di cedere l'Ancona poi a turno mi avevano contattato. Diciamo che cedere comunque a un'associazione era cedere comunque potenzialmente, teoricamente, a ragazzi seri ed onesti, e quindi al massimo si poteva retrocedere per un discorso a livello tecnico di gestione di squadra. Perché
Vogliamo anche ricordare, Andrea, che non l'hai ceduta gratis, perché tu comunque avevi assicurato un supporto per...
A me mi è costato quell'anno, beh, lo sanno un po' tutti, circa 1 milione, pur non essendo stato più presidente e avendola lasciata così in mano Sosteniamo l'Ancona, perché ho dato 700.000 euro di sponsorizzazione più annessi e connessi, insomma...
E anche qualche anticipo, se non mi ricordo
esatto, quindi a me mi è costata quella stagione... Come l'anno prima quando ero presidente. D'altronde poi i risultati, avendo lasciato quella cifra lì e avendo mantenuto per certi versi lo staff tecnico, quindi mister Connachini, poi i risultati sotto l'aspetto sportivo poi ci sono stati.
Ci sono stati, sì. Sì, sì.
Che sotto l'aspetto poi dopo economico qualche conto è sfuggito di mano a chi doveva gestire la situazione.
Ma Andrea, io dico una cosa, tornando un attimo pure a quello che dicevi prima. La squadra che poi è stata smantellata scientemente da quelli che sono arrivati dopo Sosteniamo l'Ancona, che io guardavo sbigottito e lo scrivevo, quest'opera di smantellamento, cioè giocatori come Paoli, giocatori come Casiraghi, che venivano praticamente allontanati per far posto a gente che arrivava che non aveva né arte né parte, quella squadra, a mio avviso, anche quella che concluse quel campionato, con qualche rinforzo sarebbe potuta essere competitiva quantomeno per i playoff l'anno successivo in Serie C.
Ma sì, soprattutto per un discorso, torno a ripetere, io anche quell'anno lì che non ero presidente, diciamo, dispensavo consigli allo staff dirigenziale di Sosteniamo l'Ancona, sapevo benissimo quali erano i contratti dell'anno precedente, quindi quanto prendeva per esempio Casiraghi e tutti questi giocatori che hanno fatto un bellissimo campionato con Mister Cornacchini, e quanto poi hanno costato quelli dell'anno successivo. Quindi voglio dire, quelli dell'anno primo avevano anche contratti biennali, costavano pochissimo. Sono stati mandati via giocatori che avevano dei costi molto bassi, lo stesso Paoli non è che prendeva cifre esagerate, insomma 25-30 mila euro di compensi, insomma sono cifre che si prendono anche in eccellenza.
Sì, no, ma soprattutto per un giocatore che in Serie C è un signor giocatore, e esatto. Io lo vedo con la VIS, continua a essere un punto di forza.
Qui qualcuno ha dovuto fare gli interessi, l'anno successivo qualcuno ha dovuto fare
altri interessi.
Interessi dei procuratori, interessi di... che nel mondo del calcio insomma è all'ordine del giorno.
Se ti lasci andare, se non badi agli interessi della società.
Esatto, purtroppo così.
Dunque, li leggiamo tutti perché i messaggi sono tanti, tutti forse è impossibile. Lele dall'Austria ci dice, quindi vicino al Trentino, ci dice: Andrea, dicesti che con un campo di allenamento saresti tornato. Adesso che partono i lavori a maggio, intanto a maggio portano i lavori, poi vediamo. Questa condizione auspicata ci sarà, i lavori del Dorico. Lele, è come un invito.
Intanto il campo non mi sembra aver capito che non lo danno all'Ancona, quindi voglio dire ne beneficerà sicuramente il presidente Marconi, e quindi buon per lui, è più fortunato di me.
Invece Paolo, ex Galassia, ci manda una foto e dice che lui dice con il calcio chiuso, manda la locandina della partita che c'è domenica prossima su Tirol San Benedettese, e sotto c'è la sponsorizzazione del Lucky Fix.
Un segno di riconoscenza per un territorio dove mi sono trasferito e lavoro molto bene, dove l'amministrazione comunale sostiene anche il lavoro delle aziende, è una regione molto tranquilla che merita, ci trovo bene, quindi è un gettone che devo dare per spirito di appartenenza, dove adesso la sede legale della mia azienda, quindi dove opero. Mi sembra il minimo che ogni imprenditore dovrebbe fare per la propria città.
Noi siamo contenti che ti trovi bene nel Trentino, però avremmo voluto averti qua perché di Andrea Marinelli insomma non se ne trovano tanti, questa è la mia opinione personale, ma credo non solo, insomma. Altri che ci scrivono: Matteo, che sorpresa stasera in trasmissione l'ex presidente Marinelli. Presidente ritornerà come sponsor, abbiamo già risposto, quindi probabilmente si è collegato dopo Matteo. Poi ancora, questa è una, prende spunto da quello che abbiamo detto, non c'è il nome, non si è firmato l'ascoltatore, dice: Mamiani e compagni se ne sono andati fischiettando dopo aver lasciato un cumulo di macerie. Lele che dice: Marinelli, ma prima di dare tutto a Miani, una telefonata a Marconi potevi farla? Ma credo che tu non avessi nemmeno contatti con Stefano Marconi, o comunque non ci pensassi alla possibilità di Stefano Marconi.
Ma no, ma anche perché attorno all'Ancona in quel periodo lì comunque, e poi erano rimasti anche come sponsor, cioè erano rimasti comunque fior fior di imprenditori anconetani, gli stessi che hanno sostenuto la mia avventura, quindi Sergio Schiavoni, Federico Petrolini, Eusebi.
Che lo ricordiamo, Federico Petrolini è stato allontanato perché il settore giovanile, quelli che sono arrivati.
Giochini, voglio dire, insomma, Ancona era comunque sostenuta dalla mia sponsorizzazione e dal sostegno anche degli altri imprenditori, che mi sembra che comunque anche quando sono andato via sono rimasti, quindi voglio dire chi voleva poteva farsi avanti e prenderla in mano con una sponsorizzazione mia importante, circa 700.000 euro, e quindi anche i conti dell'azienda praticamente a postissimo, addirittura con liquidità nei conti correnti, quindi si poteva fare di tutto di più. Però non è che l'ha voluto fare solo Andrea Marinelli, mi sembra che non l'ha voluto fare nessun imprenditore anconetano che si è fatto avanti. In quel momento lì avrebbe trovato la società gratis e quei conti a posto. Ma la stessa situazione che quando ho preso il piano San Lazzaro, che l'Ancona era, diciamo, non si poteva scrivere con Petocchi, non ci fu nessun imprenditore anconetano che
vuole prendere l'Ancona, neanche quella volta si è fatto avanti nessuno, ed era gratis pure quella volta.
Ma perché secondo te, Andrea? Perché, perché cioè, stiamo parlando di condizioni, non di insomma, sia nel momento in cui poi l'hai presa tu, ma già c'era stato il fallimento, anzi non, tecnicamente non era un fallimento, ma comunque è ripartita dal basso, ma poi tu l'hai lasciata in Serie C con i conti a posto. Ma perché non ad Ancona non si riesce a...
Ma perché comunque, ridendo scherzando, una società di calcio costa tantissimi soldi innanzitutto. Voglio dire, adesso senza nulla togliere a Marconi, un conto prendere l'Ancona in eccellenza Serie D, un conto prenderla in prima categoria. Perché voglio dire, i costi sono dalle stelle alle stalle. Insomma, voglio dire, insomma, in prima categoria la fai scioltezza, la promozione quasi, l'eccellenza comincia a tirare fuori i soldi veri. Quindi voglio dire, prendere l'Ancona o in Lega Pro o in Serie D o in eccellenza c'è un costo, prenderla in prima categoria c'è un altro, e bisogna vedere anche la costanza di Marconi dall'eccellenza in poi, dove lì si comincia a fare sul serio, per quanti anni reggerà, perché secondo me la partita quella vera inizia il prossimo anno.
Sì, ricordiamo che poi forse il break even point, c'è cioè la possibilità insomma di avere un certo equilibrio economico, arriva con la Serie B, dove gli introiti sono diversi, dove ci sono anche diritti televisivi. La C forse è il campionato più sbilanciato, guarda, fra costi e ricavi.
Ma guarda, io sempre parlando con Sandro Marcaccio posso dire che risponde anche al vero, cioè in Lega Pro riesce a racimolare circa 600-650, forse anche 700 mila euro di contributi della Lega Pro, un po' di incassi, un po' di sponsor, e diciamo se la piazza te lo permette di fare una politica rivolta ai giovani, quindi senza fretta di vincere i campionati, puoi anche autogestirti abbastanza bene con gli introiti, gli incassi che hai del pubblico e gli introiti della Lega. Il problema è che, come ha detto giustamente sempre Sandro, e poi la piazza d'Ancona giustamente pretende, non è che tu ancora potevi fare un campionato improntato sui giovani per salvarti, campionato centro bassa classifica, lo puoi fare a Sant'Arcangelo, lo puoi fare in altre piazze, purtroppo noi non ad Ancona, quindi in Ancona devi comunque cercare di fare una squadra importante, e i budget a quel punto lì sono chiaramente più alti e vai a rimessa. Perché insomma, ridendo scherzando, noi abbiamo avuto, sia noi come Miani, un budget di circa 2.200.000 euro, che poi non è neanche di più elevati. Però è chiaro che a fronte di 1 milione di entrate, l'altro 1.200.000 c'è, cioè, deve essere qualcuno che ci rimette.
Quindi a te il primo anno di Serie C ti è costato 1 milione di euro più o meno?
Certo, quello un po' tutti gli anni che mi è costato. Purtroppo a quel punto lì, torno a ripetere, se non c'è almeno un sostegno da parte dell'amministrazione comunale che ti toglie quelle spese che ti circolano attorno alla società, no? Di quelle che ti infastidiscono, perché tu dici io spendo 1 milione di euro per allestire una squadra, per creare uno spettacolo alla città, no? del tuo cuore, e poi ti trovi a spendere soldi per affitti, riparazioni, il comune non interviene in niente, e allora dici, a quel punto lì dici basta, chi me lo fa fare, perché già mi gioco 1 milione all'anno e più devo tirare fuori altri 200.000 euro, 100-150 di spese varie, affitti e quant'altro, in un contesto dove l'amministrazione non concorre in nessun tipo di spesa. Perché io mi sono trovato di fronte a queste situazioni, cioè nessun campo di settore giovanile, pagavo a destra e a sinistra, pagavo anche la Dorica Torrette per tenerla in vita, pur di avere il settore giovanile, quindi era una situazione veramente da kamikaze, da solo contro tutti, quindi non è possibile portare avanti una società così. Per dire, una società come Bolzano hanno un centro sportivo pagato dall'amministrazione comunale che ha costato circa 25 milioni di euro e lo usufruisce il Sud Tirol, che l'ha in gestione, più un contributo comunale, per dirti.
Quindi loro hanno una convenzione, il Sud Tirol ha una convenzione per l'uso del centro sportivo comunale?
Sì, con un contributo oltretutto comunale, a sostegno per le spese che comunque uno ha per gestire quell'impianto, e comunque te lo tiene in buono stato. Voglio dire, io ho speso centinaia di migliaia di euro per tenere a posto il dorico del Conaro, non ho ricevuto neanche, per dire, una riparazione, una valvola di un irrigatore, per dire, aiuto a pagare tutto da primo all'ultimo secondo, di tutte le spese che avevo per portare avanti la società. Quindi amministrazione, lo sapete bene, per me amministrazione comunale totalmente assente, e quindi diciamo ho dovuto prendere questa decisione, perché comunque,
questo è stato il principale motivo che ti ha spinto a lasciare.
Ma sì, perché
lasciare.
Comunque il settore giovanile è importante, non è che puoi guardare solo a spendere i soldi per la prima squadra, devi cercare di spendere i soldi per la prima squadra, ma allo stesso tempo cercare da creare un vivaio all'altezza, quindi campi, strutture, settore giovanile importante, e questo non era possibile farlo. Ma penso che anche Federico Petrolini, insomma, lo può confermare, le difficoltà che abbiamo avuto per portare avanti il settore giovanile, i campi e quant'altro. Quindi
peccato, perché era una bella compagine societaria, con eravate in quattro, e sì, tu eri il capofila, però anche gli altri, insomma, in qualche maniera sostenevano. Petrolini curava il settore giovanile, c'era Marco,
sì, c'erano le condizioni per poter, diciamo, imprenditori di prima fascia, anconetani, tutti anconetani d'oc, per poter fare un progetto serio. Quantomeno a medio termine. Ma basti fare un esempio, no? Voglio dire, eravamo noi disposti a spendere circa 2 milioni per rimettere a posto il dorico, no?
Il famoso progetto che presentasti.
Insomma, non è che è andato lì quattro scalzacani a dire guarda, mettiamo due. Insomma, io penso che forse non ero simpatico, ma penso che come imprenditore nessuno può dire avanzo un euro ad Andrea Marinelli, quindi penso essere un imprenditore serio e di prima fascia. Schiavoni lo era pure, Eusebi lo era pure, Petrolini lo era pure, siamo andati noi quattro a chiedere per fare questo campo da calcio in comune, e spendevamo noi. Mi sembra che non ce l'hanno fatto fare, e oggi invece il comune lo farebbe gratis per qualcun altro, quindi mi sembra che i parametri sono diametralmente opposti. Mi sembra che questo sia carta che canta, cioè non è le cose che mi invento io, tant'è vero che la settimana scorsa, passeggiando per Ancona, un tifoso mi ha fermato e ha detto: certo Marinelli, che il dorico prima lo volevi pagare te e oggi invece se lo paga il comune, c'è qualcosa che non mi porta. Beh, questi sono ragionamenti che deve fare il popolo anconetano. Io già le mie impressioni ce l'ho da anni, poi gli altri fanno i loro conti. Cioè, questo per dirti come siamo stati trattati e come ci hanno tarpato le ali su tutti i fronti. Quindi
sì, certo, queste sono cose che abbiamo anche analizzato. Sì, sì, cioè, no, io la questione del progetto del dorico lo ricordo perfettamente, perché ero presente, e poi insomma questa joint venture che avevate fatto con tutti gli altri, era una bella idea secondo me, quella di prendere il dorico e di rimetterlo in condizioni da poter essere utilizzato come casa dell'Anconitana, insomma dell'Ancona, perché allora era, lo ricordiamo, Ancona 1905, Andrea Marinelli è stato il presidente dell'Ancona 1905. Gianni Red Bull ti dà ragione, dice: Marinelli, secondo me, visto tutto il casino che c'è in Serie C, perché quest'anno in Serie C ne abbiamo viste di tutti i colori, io al posto tuo avrei fatto la stessa cosa. Però in Serie C abbiamo visto il casino nelle, tra virgolette, per parafrasare Gianni, in molte piazze dove la crisi economica sta dimostrando forse che 60 squadre per la Serie C in Italia sono troppe.
Ma questo è indubbio, perché continui fallimenti lo stanno a dimostrare. Non c'è spazio per tutte queste società qua, sicuramente, quindi andrebbero un po' rivisti sia i contributi da parte della Lega a fronte di un ridimensionamento del numero delle squadre. Questo sicuramente è un po' la diatriba, penso, di questi anni in Lega Pro, anche già durante la mia presidenza.
Sì, Lele dall'Austria dice: Marinelli, potevi farlo con Gramillano, con cui saresti andato d'accordo il campo di allenamento. Poi Max Serenelli invece dice: mi sono sempre chiesto quale fosse il motivo di questa diversità di trattamento. Si riferisce a quello che tu raccontavi circa i rapporti con l'amministrazione comunale. E Demis Morici, per chiudere il quadro, dice: Marinelli, un grande uomo sia a livello professionale che a livello umano. Peccato che alla signora sindaca non gli andasse tanto a genio, a differenza di Marconi, vabbè, che è tutto una pecciccia, questo lo dice Demis Morici, io dico solo che leggo il messaggio, questo non lo diciamo, sì, va bene, insomma, adesso non, io eviterei i paragoni, perché Stefano Marconi è l'attuale presidente, Andrea Marinelli è stato, secondo me, un grande presidente, perché ha preso la squadra dove l'ha presa e l'ha portata in Serie C, abbiamo fatto tra l'altro un'ottima figura in Serie C, e lo ripeto, e questo è il mio personale grande rammarico, c'erano le condizioni per riportare l'Ancona in Serie B. Io credo che con quella compagine societaria, con Sandro Marcaccio al timone della parte dell'area tecnica, noi avremmo potuto competere tranquillamente con qualche ritocco della squadra che era a disposizione di Cornacchini, avremmo potuto competere per la Serie B.
Avevamo per esempio un Dorazio che oggi gioca in Serie B con il Cosenza, insomma avevamo una squadra che già quella che era del primo anno in Lega Pro con 3-4 ritocchi potevamo fare un gran campionato l'anno successivo, ma lo stesso anno noi se ci fosse andato bene, questo dice sempre.
Ma non ti dimenticare che avevamo Lombardi e Di Mariano poi.
Esatto. Ma noi il primo anno avevamo Lauro, che avevamo già contrattualizzato, e che se si fosse ripreso dall'infortunio avevamo il centrale difensivo più forte della Lega Pro, e siamo stati a un millimetro di contrattualizzare a Melchiorri proprio lì alle terre di Maluc, poi fu il procuratore che lo deviò verso Pescara, perché Melchiorri veniva a piedi scalzi ad Ancona a giocare perché amava proprio portare la maglia biancorossa. Se Sandro fosse riuscito nell'intento di prendere Melchiorri e Lauro fosse stato bene, noi andavamo in Serie B già per il primo anno lì.
Già, Melchiorri.
Ne siamo convinti, perché poi con l'Ascoli abbiamo dimostrato chi era più forte tra noi, l'Ascoli tutto.
Sempre un altro ascoltatore ci chiede, sempre Lele, Marinelli, te che lo conosci, Marcaccio rientrerà mai nel calcio?
Marcaccio è un uomo d'altri tempi, troppo onesto, troppo bravo, troppo sincero, troppo schietto, peccato per i presidenti che non riescono a capire questo, perché lo dico contro i miei interessi, perché lo tengo stretto nella mia azienda, ma Marcaccio farebbe la fortuna di squadre Serie B e Serie A, perché è il numero uno, punto e basta, non ce n'è altri meglio di Marcaccio.
Bene, Andrea, io ti ringrazio della disponibilità, è stato un piacere averti con noi, come sempre speriamo di aver dato anche un ulteriore contributo a comprendere delle vicende dolorose per te, ma dolorose anche per la città, perché lo ripeto, era un momento in cui c'erano le condizioni, era una grande opportunità per l'Ancona.
Adesso bisogna guardare avanti, torno a ripetere, si può dare un consiglio al presidente Marconi, faccia una grande squadra, perché dall'eccellenza in su saranno 30 derby all'anno. Abbiamo visto quest'anno con la Vigo Senigallia quanto è difficile quando incontri comunque una squadra, diciamo, con un campanilismo abbastanza importante, una piazza importante, ed è difficilissimo vincere le partite. Noi dei derby con mister Lelli e Cornacchini l'ho vinti dall'eccellenza fino alla Lega Pro, perché abbiamo fatto squadre fortissime con gente che vinceva i campionati in altre categorie, era abituata a vincere i campionati, e di personalità. Quindi adesso c'è da pensare a portare su l'Ancona con queste, sapendo che ci sono queste difficoltà, e bisogna stare uniti, fare una grande squadra con grande personalità, caratteristiche, perché dall'eccellenza in su sono tutti derby, eccellenza, Serie D, e insomma ci vogliono gli attributi, ci vogliono tante cose in più di quelle che ci sono state secondo me finora.
Benissimo, Andrea, abbiamo altri messaggi, ma insomma il tempo è quello che è, quindi un abbraccio e buone cose, è stato un piacere.
In bocca al lupo a tutti, arrivederci.
Grazie
per avermi chiamato.
Grazie Andrea.
Grazie, ciao Andrea.
Lasciamo Andrea Marinelli, l'ex presidente dell'Ancona 1905.
Prego. I tifosi, purtroppo il tempo era scaduto ampiamente, ci sono stati altri messaggi che sono arrivati alla fine del collegamento con Andrea Marinelli e anche dopo. Non li possiamo leggere tutti, quindi ci scusiamo con Alessandro B che ha scritto
ne ha mandati diversi.
No, adesso devo credere che sono arrivati tutti i messaggi a favore. Dai su, beh, pessima informazione questa sera, Alessandra. Alessandra, abbiamo letto tutti i messaggi che sono arrivati. Pro e contro, perché c'è stato pure chi ha scritto contro. Leggiamo il tuo messaggio. I nostri grandi quattro imprenditori anconetani non hanno voluto e potuto salvare la B di Petocchi, ma di cosa stiamo parlando? Basta con questo passato malinconico. Marinelli con i se, con i ma, con i forse non si combina nulla. Quindi abbiamo letto anche quello che ha scritto Alessandro. Io credo poi che la storia e il tempo faccia giustizia delle cose che accadono, e si capisca. Per cui ho detto prima, nessun paragone, non si possono fare paragoni secondo me fra Stefano Marconi, Andrea Marinelli, Sergio Schiavoni o chi altri, perché ognuno ha un suo stile, ognuno si è trovato ad operare in un determinato momento, ognuno poi giudica, si fa la sua opinione. Noi cerchiamo di raccontare quello che è accaduto, abbiamo cercato di spiegare perché già in passato, perché certe cose sono accadute. Ricordo che io personalmente mi sono attirato gli strali di tutti quanti quando per primo ho scritto che c'erano i problemi con la gestione di Sosteniamo l'Ancona, e c'era, a gennaio lo scrissi che c'era il buco che nessuno voleva ammettere, per cui
era stato ammesso il buco, ma avevano deficitato di uno
maggio,
zero.
Esatto, 8 maggio fu ammesso il buco, ridotto a 35.000 euro su mia domanda.
Mancavano zero.
A Siena mancavano zero.
Adesso vai, guardi questi dettagli,
esatto,
da 35.000
i soldi, però Marinelli, io vi posso assicurare, chi critica Andrea Marinelli, perché poi queste cose bisogna dirle, i soldi Andrea Marinelli li ha messi di tasca sua e
ci ha rimesso la fideiussione.
Esatto, la fideiussione, ma anche i soldi, la sponsorizzazione che lui aveva garantito. Io non conosco un presidente su tutto il panorama calcistico nazionale che lascia la società e continua a mettere i soldi anche per gli anni dopo che lui è uscito. Perché ricordiamo, tutti sono bravi a fare i conti con i soldi.
Era un accordo
altri.
Comunque che aveva preso prima. Nel momento
sì,
di,
l'aveva preso nel momento in cui ha lasciato.
Dico,
però io non
dietro
ne conosco.
La guida che doveva esserci, che era quella di Marcaccio, che invece a un certo punto... Beh, è mancata questa guida.
Mancata,
forse se Marcaccio fosse rimasto come consulente,
certo,
all'interno,
certo.
Non
però
ci saremmo
se
trovati,
mi permetti,
così,
insomma, ci sarebbe molto da dire sulla gestione. Ci sarebbe molto
la gestione ha fatto schifo.
Esatto.
Che vuoi dire?
E poi ci sarebbe molto da dire su come è stata ceduta poi alla fine l'Ancona 1905 agli avventurieri che abbiamo visto arrivare qui.
Stasera ha fatto uno scoop involontario Marinelli, perché ha ammesso per la prima volta che prima di pensare a Sosteniamo aveva messo in vendita la società
e si erano girati
e si erano girati gli stessi, che
certo,
poi dopo sono rientrati tramite
voglio dire
Sosteniamo.
Una cosa,
quindi il passaggio a Sosteniamo,
esatto,
non è stato,
esatto,
immediato. Prima c'era stato un qualcosa,
ma lui lo aveva detto
mezzo
già quella volta. Ora io quello che voglio dire, adesso finalmente pare, beh, un annuncio di Gravina, non abbiamo visto niente di scritto, che ci si voglia dotare, la federazione voglia dotare il sistema calcio di una normativa che impedisca a chiunque abbia avuto un ruolo, una parte, una carica in società fallite di poi comprare, acquisire anche solo una quota di altre società, per evitare i cosiddetti liquidatori seriali, che poi sono quelli che abbiamo visto qui, sono quelli che poi sono andati all'Aquila, sono quelli che vediamo in altre piazze. Non lo so se questo accadrà, mi riservo di vedere il provvedimento normativo, la legge, insomma, che adesso si parla di blacklist, vedremo, sì. Questa è notizia di ieri. Comunque.
Io ho sempre i miei dubbi che poi queste cose avvengano. E, mentre è vero il discorso, lo sa anche il presidente Marinelli, perché gliel'ho detto io, anche personalmente, che c'è stata una diversità di trattamento. Questo è sicuro. Cioè,
però,
Andrea Marinelli però, non è stato, io è stato sanguisungato, diciamo,
sì,
così.
Però
.
L'ho detto ad Andrea Marinelli. Secondo me anche lui degli errori relazionali li ha fatti,
enormi.
Devo dire che Stefano Marconi si è proposto diversamente,
certo,
con il comune. Vabè, dell'Austria già critica la blacklist, ancora non c'è il provvedimento, diciamo, all'ELE, quindi lui manda il messaggio e dice: la blacklist di Gravina è ridicola perché dura 5 anni. Ad esempio, un Petocchi può rientrare senza problemi ora, a parte che Petocchi non è più rientrato nel calcio, però.
No.
semmai la faranno poi. Io ho detto è un annuncio, vedremo il provvedimento, vedremo la norma quando sarà varata, però dico non sono un sostenitore di Gravina, a questi microfoni l'ho sempre criticato, non è il nuovo Gravina, io vedo no. Solo annunci, mi ricorda un po' la politica, però aspettiamo, vediamo prima la norma e poi ne parliamo. Bene, direi che siamo andati ben oltre tutti gli orari.
Sì,
e
guarda,
credo
ti leggo solo questa che non c'entra, giusto per rimettere un
po'... Ci fa piacere
po'
che abbiamo scatenato l'interesse, insomma,
in allegria, guarda, mi è arrivato tramite Facebook, me l'hanno girato, è un giudice sportivo, gare del campionato di terza categoria di Catania, dove una società, la società si chiama Città di Via Grande, è stata multata di 200 euro perché durante la partita ha fatto atterrare un elicottero in campo.
Sì, l'elicottero è atterrato per portare via un calciatore, questa è una storia che ho letto, adesso tu hai visto, per portare via un calciatore che giocava la sua ultima partita, un quarantenne che smetteva la carriera, e li hanno squalificati, multati e squalificati, esatto. Perché c'era l'elicottero che arrivava in campo. Vabbè.
Durante la partita, fa interrompere la partita per fare, vabbè, succede anche questo,
okay.
E quindi ci fermiamo per la pubblicità
e poi la chiusura con il basket e con Alessandro Luini che ci sta aspettando.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Parentesi dedicata al basket, poi ritorneremo a parlare di Anconitana, perché dobbiamo darvi intanto la 28esima giornata e soprattutto, per la gioia di tanti, la terna arbitrale che domenica sarà al Tubaldi di Recanati. Ma in questo momento apriamo invece la finestra sul basket di casa nostra.
Buonasera Alessandro Luini, che
buonasera
è con noi per la prima volta. Buonasera Alessandro.
Buonasera.
Alla forte numero 4, dacci tu la tua definizione del tuo ruolo, della Luciano Mosconi, uno dei giovani che quest'anno si è messo più in evidenza, ha giocato di più.
Sì, ho avuto la fortuna di giocare di più e spero di essere andato bene.
È stata una stagione importante per te, insomma sei partito anche molte volte in quintetto, hai accumulato un'esperienza importante.
Sì, la prima stagione in B, partire subito in quintetto è stato molto importante, per questo ringrazio anche il coach, anche Marsigliani che non c'è più,
che è stato lui a mettermi all'inizio in quintetto.
Sì, poi adesso con il ritorno di Daniele Giachi magari il minutaggio è un po' calato, però sei sempre lì, giochi, entri, fai la tua parte, rimbalzi, difesa, molta molta difesa anche.
Sì, sì, anche se è arrivato ghiaccio, se è tornato ghiaccio non è un problema, ci divideremo i minuti.
E comunque Daniele Giachi è sempre un supporto importante per i giovani anche durante la settimana,
sì,
anche sempre, in allenamento.
Sì, sempre positivo, pronto ad aiutare soprattutto noi giovani.
Anche per il ruolo insomma che ricopri. Tu dove ti trovi, come ti trovi meglio? Perché addirittura sei stato utilizzato anche da pivot in qualche momento delle partite.
Sì, penso di trovarmi meglio nel ruolo di 4. Il 4 va
alla
bene.
Forte, diciamo.
Sì.
E magari, lo aggiungo io che ti conosco da quando eri piccolino, avere un po' più di determinazione in attacco, perché i numeri li hai, perché hai più punti nelle mani. Invece qualche volta, diciamo, magari, ma questo è normale essendo la prima stagione in un campionato importante come quello di Serie B, qualche timore reverenziale c'è stato, no? L'esperienza serve anche a questo. Sicuramente l'anno prossimo avrai più sicurezza.
Sì, sì, certo.
In quelle soluzioni che sono tue, che tu ce l'hai nel bagaglio tecnico, vicino a canestro, anche la tua agilità, la tua capacità di andare, il tempismo di andare a prendere il rimbalzo, magari di correggere il tiro del compagno.
Sì, un po' più di sicurezza, dovrei acquistare un po' più di sicurezza.
Però, lo diciamo, non era facile, poi una squadra con giocatori, anche molti giocatori esperti, sì, una squadra con tutti i giocatori di Ancona, tranne qualcuno, ma insomma, però giocatori di un certo livello e con tanta esperienza, insomma, i tuoi compagni, quindi non era, secondo me, il segno della tua stagione è sicuramente positivo.
Grazie mille.
Non so come la vedi tu, se sei contento,
sì,
di quello.
Sì, pure
che
io la vedo positiva, sì. Tanto già avere minutaggio in Serie B, che è la mia prima esperienza in questo campionato, già per me è positivo così.
Bene, senti, veniamo alla squadra. Avete perso una partita, è una sconfitta sanguinosa quella di Porto Sant'Elpidio, lo ricordiamo, di un solo punto,
sì,
84-83 sì. Credo, se non ricordo
sì,
male.
Sì.
Un'altra partita che si aggiunge a una catena che sta diventando un po' lunga, che è quella dei rimpianti, perché ne avete perse diverse di queste partite così punto a punto alla fine.
Sì, più o meno, guarda, quasi tutte, tranne quando abbiamo preso 30 punti da Civitanova.
Sì.
Le altre abbiamo perse sempre di pochi punti.
E già.
Siamo sempre stati lì fino alla fine.
Però questi due punti facevano la differenza, Alessandro, se aveste vinto a Porto Sant'Elpidio.
Sì, anche perché le altre squadre che lottano per i playoff avevano perso anche loro e quindi ci potevano dare una boccata d'aria.
Perché lo ricordiamo, la posizione della Luciana Mosconi è ancora fra coloro che sono sospesi, perché la Luciana Mosconi ha 4 punti di vantaggio su 4, che
Teramo.
Poi sarebbero 6 in realtà, perché lo scontro diretto con il Teramo è favorevole. 4 punti comunque in classifica dal Teramo, che è l'ultima squadra dei playout, cioè la prima dall'alto, e invece 2 punti dall'ultima poltrona utile per i playoff, ma insomma era un'occasione e non è stata sfruttata. Adesso domenica una partita molto importante, perché con Nardò in casa, e lo ricordiamo, quindi la Luciana Mosconi dopo 2 trasferte torna al Pala Prometeo Estra Pala Rossini alle 18 contro Nardò, una partita che veramente dovete vincere intanto per chiudere definitivamente il discorso salvezza, ma anche magari per mantenere una speranza, perché poi voi avete la sosta e poi l'ultima, cioè ci sono 3 giornate, ma voi una sarà di riposo, quindi 2 partite ancora.
Nardò e poi dopo abbiamo anche Giulianova, che sono 2 contendenti per i playoff.
Diretti, scontro diretto entrambi, no?
Sì, due scontri diretti.
Quindi
vincere tutte e due si potrebbe puntare ai playoff.
Per i playoff non c'è alternativa, vanno vinte tutte e due, giusto?
Vanno vinte tutte e due, sì. Per la salvezza
basta vincerne una.
Sì,
possibilmente
addirittura se potrebbe pure perdere, basta che Teramo domenica perde con Chieti.
Sì, basta che Teramo non vinca tutte e tre le partite che gli rimangono. Perché Teramo la sosta l'ha già, la pausa l'ha già fatta, voi invece dovete riposare, riposerete dopo la gara col Nardò. Domenica è ore 18, Palarossini, quindi Luciano Mosconi contro Frata Nardò, lo ricordiamo per tutti i tifosi e tutti al palazzetto a sostenere la Luciano Mosconi in una partita molto molto importante. Alessandro, che cosa è cambiato passando da Maurizio Marsigliani al nuovo allenatore, che poi insomma è cambiato relativamente perché era l'aiuto del Marsigliani, Sandro Pozzetti?
Alla fine penso non sia cambiato tanto, più che altro abbiamo iniziato a fare gli allenamenti un po' più intensi, siamo migliorati un po' sull'intensità.
E allora speriamo di metterla a frutto domenica questa intensità.
Speriamo di portare a casa i due punti.
Bene, ti ringraziamo Alessandro, in bocca al lupo e complimenti per il tuo campionato.
Grazie mille.
Quindi bene, lasciamo anche
il basket, ricordando ancora una volta alle 18 Alessandro di domenica. Luini, intanto ringraziamo Alessandro Luini, ringraziamo l'addetto stampa della Luciano Mosconi e Alessandro Elia, che è sempre molto disponibile e pronto ad aiutarci. Lo ricordiamo, domenica ore 18, Pala Prometeo Estra, Pala Rossini, Luciano Mosconi contro Frata Nardò. Partita decisiva per continuare a sperare nei playoff e per chiudere il discorso playout. Torniamo al calcio.
Ha detto stampa che non salutiamo mai, esatto. Quindi è giusto che l'hai fatto, perché non salutarlo. Allora, andiamo a prendere, io volevo prendere per darti modo, adesso leggeremo la giornata che non abbiamo fatto oggi. Poi per
Peppe Cingolani, il grande Marinelli, adesso c'è Alessandro che mi dice che noi li scegliamo,
Allora, intanto c'è questo che era il riepilogo per dare per la partita di domenica.
Sì, lo leggi tu?
Va bene, vado. Allora, ricordiamo quello che riguarda i biglietti. Non è stata attivata la prevendita, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. I botteghini apriranno alle 14, ricordiamolo. Allora, i biglietti saranno in vendita al prezzo di 10 euro. I tifosi dorici avranno l'ingresso riservato allo stadio Tubaldi su via Padre Girolamo Moretti. Comunque c'è inutile che cercate la via, è segnalato dalla cartellonistica con ingresso ospiti. I tifosi locali invece su Viale Moro. I botteghini dello stadio apriranno alle 14 in vista dell'importante flusso di pubblico per facilitare l'ingresso allo stadio a tutti gli appassionati. Però c'è anche un discorso di riduzioni, quindi 10 euro il biglietto intero. Per gli over 65 il biglietto è di 5 euro, invece per gli under 16 potranno entrare gratuitamente. Quindi ricordiamo, under 16 in questa partita entrano gratis, over 65 5 euro, tutti gli altri 10 euro. Quindi accoglienza anche sotto questo aspetto, molto positiva per i tifosi biancorossi. Andiamo alla giornata, eccola qua, questa 28esima giornata di campionato, quella che potrebbe, insomma, come ho detto in apertura, far sì che si tiri giù la serranda. Si parte sabato
in tre tranche questa
volta. Sì, si parte sabato. Cantiano Calcio Osimana, Mondolfo Calcio Ilario Lorenzini Barbara, Osimo Stazione Olimpia Marzocca, Santa Veneranda Laurentina e Valfoglia Loreto. Domenica si parte con l'Anconitana, perché il match al Tubaldi partirà un'ora prima, alle ore 15, tutte le altre partite alle 16. Quindi domenica alle 15, non l'avevamo detto, Villa Musone, Anconitana, alle 16, eccoli qua, Filo Tranese, Vigor, Senigallia e Gabicce Gradara, Villa San Martino. Quindi il Vigor Senigallia praticamente avrà, quando scende in campo, già il risultato acquisito per quello che riguarda il match tra Villa Musone e Anconitana, almeno per il secondo tempo.
Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo.
Noi avremo già terminato.
Noi invece
quindi
ci auguriamo che non accada il contrario, cioè che l'Anconitana alla fine della sua partita potrà festeggiare, cioè non dovrà attendere il risultato di Filottranese Vigor Senigallia. Classifica.
Partiamo con questa classifica che dovreste ormai conoscere a memoria. L'Anconitana capolista quota 72, circa 25 punti saranno alla fine anche in più rispetto a quello che è successo nella scorsa stagione per quello che riguarda la capolista. Seguita dalla Vigor Senigallia quota 64, che con questo risultato e la lunghezza, il distacco con l'Ilario Lorenzini che ferma quota 48, non ha problemi anche la Vigor
ad evitare
i playoff. E poi subito si fa per dire, a oltre 20 punti di distacco dalla seconda, la Filotranese a quota 43, Cantiano Calcio 39 insieme a Valfoglia, Gabicce e Gradara, 38 l'Osimana, Mondolfo a quota 37, 36 l'Osimo Stazione, Loreto a quota 32, andiamo invece in play-out, Olimpia Marzocca 28, Santa Veneranda 22, Villa San Martino 21, il Villa Musone a quota 17 che sta lottando praticamente per distaccarsi dall'ultima posizione, Laurentina a quota 13 che è il fanalino di Cona.
Laurentina fanalino di Cona, a meno 4 dal penultimo posto, però ha pareggiato con le prime due.
Per dire, insomma, com'è strano questo calcio.
A questo punto manca solo una cosa. Possiamo non darlo.
No, per la tua gioia, ma va tranquillo, questa è abbastanza scontata. Villa Musone Anconitana sarà diretto dal signor Alessandro Bini di Macerata, coadiuvato da...
È anche vicino, quindi...
Fa un attimo, è già in provincia praticamente. Coadiuvato dal signor Zef Preci, anch'egli di Macerata, e da Nicolò Raschiatore di San Benedetto del Tronto.
Bene.
Uno di Ascoli, due di Macerata, dai, manca fermo.
Ascoli, San Benedetto, non proprio Ascoli.
Non c'è proprio qualcuno di Pesaro,
sì. Va bene. Invece la Senigallia Filottrana avrà l'arbitro.
E qui capita la nostra, quella Fermanzi, che capitava di solito a noi, perché
Abdelali,
sarà
Sabu,
è classico cognome di Fermo,
sì.
Esatto.
E poi
coadiuvato da Gregorio Maria Galieni di Ascoli e Stefano Allevi di San Benedetto.
Benissimo.
Questo per quello che riguarda Filottranese Senigallia.
È tutto. Abbiamo avuto ai nostri microfoni questa sera l'allenatore dell'Anconitana Francesco Nocera, l'ex presidente dell'Ancona 1905 Andrea Marinelli e l'ala grande della Luciana Mosconi Alessandro Luini. È tutto, grazie e ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, che in particolare quelli che ci hanno onorato con il loro intervento, con i loro messaggi. Sono stati tantissimi, veramente tanti. Oggi non abbiamo, mi scuso con quelli che sono rimasti fuori, nel senso che non abbiamo potuto leggere i messaggi, non abbiamo potuto proporre le loro osservazioni ai nostri ospiti, ma
quelle leggibili
erano veramente veramente tanti, veramente troppi. Grazie a tutti e a risentirci domenica con la partita e poi
14:45 noi vi aspettiamo, perché alle 15 c'è il fischio
di Recanati per Villa Musone Anconitana che comincia alle 15 e poi venerdì prossimo con Ferdinando Vicini che vi saluta con Punto
Biancorosso. Aspetta perché però se no ci prendiamo una tirata. Dove lo trovo perché c'era la promozione al volo, lo trovo, scusate, se no sembra che poi dopo io non tenga a coloro che sono poi gli sponsor dell'Anconitana, perché c'era l'iniziativa di Peppe, eccolo qua. In occasione della partita di Recanati contro il Villa Musone, lo sponsor Qualità e Amore a tutti i tifosi che prenoteranno il pranzo offrirà in omaggio un aperitivo bianco-rosso con crostini e vino rosé. Promozione valida sia nel locale a Villa Musone che quello ad Ancona. Possibilità di menù, Villa Musone sempre nel destino sia in campo che a tavola. Questo è estratto dal sito ufficiale dell'Anconitana.
Sì, vista la provenienza di Peppe Cingolani che è il
proprietario
di Qualità e Amore. Benissimo,
adesso salutiamo. Grazie a te, Nando.
Buona serata a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.